Eccoci qua, ben ritrovati Ottoliner, questa nuova puntata di Fiondolina, la rubrica, insomma il format rubrica, chiamatela un po' come vi pare, insieme agli amici della Fionda. Oggi per la Fionda è con noi Leandro Cossu e come ospite abbiamo una nostra vecchia conoscenza che tra l'altro vi preannuncio in anteprima che fra pochissimo appunto farà proprio una sua rubrica all'interno di Ottolina che si chiamerà Desapare Cinema, di cui però non vi dico altro perché dovete un po' bollire, insomma, cuocere nella curiosità, ma sarà una figata. E invece però oggi diciamo lo chiamiamo per un'altra cosa, cioè da Leandro e gli amici della Fionda hanno deciso di chiamarlo per un'altra cosa e io sono stato ben felice perché dopo quel lavoro strepitoso di cui abbiamo ampiamente parlato su Ottolina, ci ho fatto un pippone apposta, eccetera, che era appunto non mi ricordo nemmeno il titolo, era sto facendo una figura di merda. Comunque, il grandissimo documentario, il secondo, poi Pix anche, però Pix è diciamo un po' più vecchio. Invece, questo era sul massacro della sanità pubblica in Italia, veramente una roba potentissima. E oggi tornano, diciamo, un po', sono un po', è un po' lavorando un po' come alle trilogie, no? In qualche modo, no? E dopo il massacro, dopo l'austerity in generale, no? E quindi diciamo la crisi del debito sovrano, dopo l'assalto furioso alla sanità pubblica, ora si occuperanno dell'assalto furioso all'istruzione pubblica, che è un tema, secondo me, se non più importante, perlomeno altrettanto importante, soprattutto in questa fase dove appunto, diciamo, in questa fase di concentrazione oligarchica dei media, dell'informazione, eccetera, e che quindi diciamo contro la quale diciamo l'unico non ci sono antidoti facili. L'unico antidoto è che la gente sappia usare un po' il cervello. La distruzione sistematica dell'istruzione ora tra seguire diciamo delle dinamiche di mercato, diciamo in qualche modo di come si dice, sottomissione, no? Del mandato dell'istruzione ai doveri, insomma, agli interessi immediati delle aziende, del capitale, del profitto, eccetera. C'è anche proprio una parte invece consistente, che magari non è anche, io non sono di quelli complottisti, dice ci vogliono tutti scemi, lo fanno apposta. No, semplicemente diciamo non gliene frega assolutamente un cazzo, li fa anche comodo, quindi perché spendere i soldi a far diventare le persone cittadini consapevoli, in grado di filtrare le informazioni? Perché altri mezzi per capire quello nel mondo dell'iperinformazione, eccetera, altri mezzi non ce ne sono. L'unico mezzo che c'è è avere una cultura generale, una capacità di lettura critica delle cose tale che ti permette di discernere tra le cazzate, i ragionamenti che stanno in piedi e le robe che non stanno in piedi. Quindi a noi oggi si vuole sostituire questo con la censura contro le fake news fatti dai professionisti delle fake news. Quindi diciamo è proprio una roba che sta tutta in piedi un po' da sé. E quindi il prossimo film per questa cosa abbiamo invitato Federico Greco e però ora intanto prima do la parola a Leandro che insomma ci racconta un pochino perché ha voluto invitare Federico e gli fa le prime domande.
Perfetto, salve a tutti, buongiorno, buonasera, a seconda insomma dell'ora in cui mi ascolterete. Appunto, io sono un redattore della Fionda, ho già avuto diverse occasioni per confrontarmi, bellissimi incontri online con Federico Greco, tutti incontri che potete facilmente reperire sempre su YouTube. E adesso siamo tornati appunto con Federico in questo bellissimo spazio condiviso con Ottolina per discutere di quello che sarà il suo prossimo progetto cinematografico che si chiama Distruzione Pubblica, ma distruzione scritto con l'apostrofo tra la D e istruzione, appunto per rimarcare questa sovrapposizione di sensi rispetto a quella che sembra essere una direzione abbastanza esplicita della pubblica istruzione in questo paese negli ultimi 50 anni. E Federico Greco, vabbè, un nome che non ha bisogno di presentazioni, filmmaker, regista, montatore, docente anche alla Sapienza. Io andrei direttamente al sodo. Federico, come ha ricordato giustamente il buon Giuliano, in qualche modo questa terza opera di cui parleremo più avanti, sia insomma di quello che è il progetto delle modalità con cui vi state coordinando appunto per raccolta fondi e via dicendo. Come ricordate, il Buon Giuliano appunto si tratta di un trittico in qualche modo, quasi più di una trilogia, una specifica direzione politica con un sottesto ben preciso rispetto a quello che è il messaggio sociale, appunto, e politico che tu e Mirko Melchiorre avete appunto restituito nelle due opere che avete già fatto. Quindi, come prima cosa, io ti chiederei appunto qual è questa parabola che appunto inizia da Pigs e continua con C'era una volta in Italia e volete far arrivare, oh, non so se come appunto punto finale oppure come culmine in qualche modo in distruzione pubblica.
Sì, allora intanto grazie. Mi è venuto in mente pure a me un attimo fa che come si chiamava il mio secondo film, quello con Mirko, C'era una volta in Italia. E in realtà noi quando iniziamo, facciamo Pixar non avevamo in testa che poi avremmo fatto una trilogia o trittico, perché Pixar fu il risultato di un'urgenza, sai quando ti viene che devi andare a cagare la devi fare entro 10 minuti e lì lo dovevamo fare entro 3 anni. E ci abbiamo messo 3 anni, infatti, a farlo. E poi il successo che ci ha spiazzato, bisogna dire la verità, perché Pix, essendo al cinema per 9 settimane, quando al cinema significava davvero andare al cinema, cioè quando c'era ancora un concetto che ormai diciamo, è vecchissimo, come la tenitura, cioè un film sta in sala per 4 orari al giorno, per 2, 3, 4, 5, 6 settimane e noi stiamo in tutta Italia per 9 settimane al cinema. Poi fu comprato dalla Rai. Ci fu un glitch nella Matrix, la Rai lo comprò e quindi poi fu trasmesso anche su RaiPlay per 4 anni e adesso si trova su Prime. Poi però dopo Pigs ci capimmo che l'argomento diciamo, dell'austerità, dei trattati europei, Maastricht, il fascismo europeoide contro il nostro Stato sociale non era stato sviscerato fino in fondo e ci rendemmo conto che in realtà si doveva trattare, bisognava parlare di qualcos'altro. Inizialmente pensavamo di farne un secondo sul lavoro, anzi proprio sulla GKN, poi per una serie di motivi. Anzi, una serie di motivi. Il motivo ci fu la pandemia e lì capimmo una serie di cose, tra cui il fatto che appunto la pandemia ha fatto i danni che ha fatto anche perché il Servizio Sanitario Nazionale si è trovato impreparato a causa di 30 anni di capocciate, di tagli soprattutto. E per cui facemmo il film sulla sanità con Roger Waters, che poi grazie a lui il film è entrato, diciamo, nella storia dei ragazzi, che il film parla di un gruppo di ragazzi vicariati, un paesino calabrese che tenta di riaprire un ospedale pubblico che era stato chiuso facendo un'occupazione di 8 mesi. Poi, quando noi intervistiamo Roger Waters, praticamente quello più il film ha dato una mano grossa, ovviamente a detta loro, una mano grossa proprio alla riapertura dell'ospedale. Quindi ha modificato il mondo che osservava il film. E ti dico che la verità. Sono più orgoglioso di questo che del successo che ha avuto, perché è stato un anno e mezzo in tour in tutta Italia, ma il momento in cui ci hanno detto che l'ospedale riapriva e i ragazzi ci hanno chiamato per dirci grazie, grazie, Roger Waters, se non ci fosse stato, se non ci fosse stato il film, forse non sarebbe successo, è stato il momento veramente insomma, più felice per me. Dopodiché, fatto un discorso sulla sanità. Ci siamo resi conto che quello stava per diventare una trilogia sul neoliberismo. E quale altro grande asset pubblico fondamentale, pilastro di una democrazia è se non l'istruzione? Perciò anche lì decidemmo di affrontare l'argomento. Però mentre abbiamo cominciato, e sono diversi mesi, 6-7 mesi che ci pensiamo, anzi forse di più, perché questa volta è molto più complicato. E mentre ci abbiamo fatto la ricerca, abbiamo studiato, abbiamo cercato di capire chi avremmo intervistato, abbiamo cercato di capire quale storia avremmo raccontato, ci siamo resi conto che forse questo non è, sì, è sicuramente una trilogia sul neoliberismo, ma è anche, forse di più, perché alla fine quello ci viene da criticare più di tutto, È una trilogia sulla sinistra di governo di merda neoliberista degli ultimi 30 anni. Questo è alla fine i nostri pizzi, cioè una volta in Italia di istruzione pubblica. Perché anche qua, per l'ennesima volta, tutte le persone che abbiamo incontrato, alcune delle quali abbiamo già intervistato, tra cui il gigantesco, mitico Lucio Russo, che in qualche modo è insomma uno dei punti di riferimento di Carlo Rovelli, per intenderci, no? Ma, insomma, ha scritto dei libri pazzeschi sul classicismo, i classici, è un matematico, e sulla scuola anche, ha scritto un libro, esatto, un pamphlet pesantissimo contro la riforma Berlinguer e Bassanini. E tutti loro ci dicevano che praticamente la cesura più grande, la prima grande vera controriforma della scuola dopo decenni in cui la scuola è stata un po' lasciata andare, compresi gli anni 60 e 70, diciamoci la verità, perché non ci fu una riforma, diciamo, strutturata, no? Quella lì, quella del 97-98, centro-sinistra, che secondo tutti loro non è che ha riformato in qualche modo la scuola o l'ha modificata, l'ha azzerata. Perché nel momento in cui attraverso l'autonomia scolastica e tutto il resto che c'è intorno a cascata, tu fai entrare la competizione tra gli istituti scolastici, fai entrare i privati e quindi aziendalizzi la scuola, la stai distruggendo dalle fondamenta. Perché stai immettendo all'interno di una istituzione, quella che prima era un'istituzione e che oggi invece è un servizio, questo è molto importante, la scuola è sempre stata un'istituzione. Oggi è diventato un servizio, gli studenti vengono chiamati clienti, l'offerta formativa, il POF, nasce con quella cazzo di riforma, cioè la scuola deve aprire un supermercato e sugli scaffali mettere ti offro questo, ti offro questo, ti offro questo. Se te lo offro vuol dire che lo sto offrendo a un cliente. Questo deve essere chiaro. Quindi noi potremmo dire che la scuola italiana, per come l'abbiamo sempre conosciuta, tipo la scuola gentiliana o quella della riforma fascistissima, perché quella fu la vera riforma fascista, non quella di Gentile, di Bottai, quelle successive degli anni 60 e 70, con tutti i problemi che avevano, era una scuola. Noi non ce l'abbiamo più ormai da 35 anni, una scuola. Qualcuno dice che fino al 97-99, cioè finché non ci ha messo mano la sinistra, noi avevamo una scuola con gravi problemi. Mentre oggi abbiamo gravi problemi senza una scuola. Questo è quello che è successo. E siccome a noi ci piace sparare sull'ambulanza, anche questa volta distruggeremo il PD, distruggeremo la sinistra, la pseudo-sinistra nata dopo insomma, dopo la Prima Repubblica, il 92, e dimostreremo che Gelmini, Moratti e quell'altro di destra che è Renzi sono soltanto emanazioni di quella, sono degli aggiustamenti, dei peggioramenti ulteriori, però che si innestano in quella riforma lì. Quindi questo, diciamo, è per il momento lo spettro argomentativo del film, che speriamo che anche questa volta abbia una coralità di interventi di più alto livello possibile. Certo, sarà un po' difficile raggiungere Roger Waters, ma stiamo pensando a Eric Clapton. Non scherzo, ovviamente, però insomma. Vediamo un po' chi c'è sopra Roger Waters, non so chi c'è in effetti, allo stesso livello, sia dal punto di vista della fama, sia dal punto di vista dell'essere incazzato davvero, dall'essere davvero un intellettuale. Quindi sarà un po' difficile raggiungere quella roba. Cioè dobbiamo inventare qualcosa di diverso, però la cosa che soprattutto, e chiudo, differenzia questo film dagli altri è che questo è molto più difficile, perché lo so che sembra un po' assurdo, è facile dire hanno fatto dei tagli e quindi, alla sanità e quindi muoiono 10.000 persone, tolgono i posti letto, muoiono 3 persone. Quello è facile dirlo, argomentarlo. Qui non è solo questo, qui non è soltanto che hanno fatto dei tagli e la scuola. Qui muore il pensiero, cioè in questo ambito argomentativo è una questione molto più sofisticata, molto più complessa. Qui si tratta di dire sì, ok, fanno dei tagli e quindi vengono ridimensionati e accorpate le scuole. Ma il problema è che le scuole vengono aziendalizzate, ma per esempio l'aziendalizzazione delle scuole ha un impatto fortissimo nei confronti appunto della didattica, di quello che e di come lo si insegna. E la didattica significa la formazione del pensiero di una persona che dai 5 ai 18 anni, cioè in quei criticissimi 13 anni di vita, deve formarsi come cittadino e non come o produttore a basso costo o consumatore. E invece sta succedendo chiaramente questa seconda cosa. Però il problema è come fai a raccontarlo? Certo, lo puoi raccontare con le opinioni di tantissime persone e va bene. Però metterlo in scena come abbiamo fatto con la storia di Cariati, per esempio, è impossibile. Cioè, praticamente noi stiamo per fare un film su qualcosa che non è filmabile. E quindi è possibile che ci metteremo 5 anni. In realtà spero che nel giro di qualche mese sia pronto. È possibile che, non, che verrà una merda, però l'importante è che sia fatto, secondo me, perché come ci dicono tutti quelli che abbiamo approcciato, questa è finalmente una grande occasione per dire qualcosa di definitivo e di diverso dal solito, su un argomento del genere. Anzi, per dirlo, punto, perché per esempio a livello politico e parlamentare non c'è alcun dibattito, nell'opinione pubblica non c'è alcun dibattito. E con tutto quello che si sa, è orientato dalle scelte dei pedagogisti, altro grande problema, no? Che da Rousseau attraverso Dewey si sono infilati nella scuola e hanno fatto i danni che hanno fatto.
Aggiungo, oltre che i pedagogisti, anche per citare un autore che ho molto caro, Costanzo Preve, che se la prendeva appunto con la sindacalizzazione della scuola, ma nel senso deteriore del termine, no? Quindi con una illusione, sempre rapportandosi nei confronti dei partiti organici del centro-sinistra, che è una direzione di tipo appunto manageriale e aziendalista, avrebbe portato l'istruzione verso una uguaglianza che in realtà ovviamente non era semplicemente un abbassamento della qualità dell'istruzione.
Però Leandro, consentimi di dire, se, non so se l'avresti detto te, che per esempio però sindacati di base tipo i
Oh,
COBAS sono
sì, parlo
fondamentalissimi,
ovviamente dei
sono proprio.
sindacati confederati, ci mancherebbe altro. Io stesso, insomma, conosco tantissime realtà sindacali di base che sono su tutt'altra linea rispetto a quelli che sono stati i danni appunto portati avanti da CGIL, CISL e UIL in questi anni, ma ovviamente lo davo per scontato assolutamente che mi riferissi nello specifico a loro. Io prima di tornare nel merito appunto della questione in sé scolastica, perché sicuramente in questi mesi avrete fatto tantissime e importanti ricerche nel merito, io ti volevo chiedere una cosa che mette in continuità quantomeno il progetto di questo film con appunto C'era una volta in Italia, cioè da un lato il meccanismo dell'autofinanziamento tramite crowdfunding che vi permette di avere una certa evidente autonomia a discrezione decisionale nella realizzazione del progetto e anche quello che è il meccanismo di distribuzione che c'era una volta in Italia si è mosso appunto in una maniera un po' atipica, no? Con singole proiezioni, spesso e volentieri concordate con la presenza appunto di uno dei registi in sala o quantomeno in collegamento. Quindi appunto io ti volevo dire in che modo in generale queste due scelte, che poi sono due scelte politiche molto importanti, influenzano sulla direzione dell'opera, sulla vostra piena autonomia, appunto, e tranquillità e serenità intellettuale nella realizzazione, e in che modo, appunto, porterà sia situazioni, appunto, favorevoli, ma anche ostacoli materiali, in qualche modo, anche alla produzione e alla distribuzione di questo terzo film.
Sì, allora, noi non faremmo questo film come non avremmo fatto gli altri se avessimo dei finanziamenti, dei capitali dall'alto, cioè ministero, produttori, diciamo grossi, perché l'indipendenza, diciamo, nel campo della comunicazione, dell'arte, della creatività, è soltanto una cosa, è appunto indipendenza dai capitali dall'alto. Perché nel momento in cui arrivano capitali dall'alto arriva anche la direzione, una direzione che ti vogliono far prendere, inevitabilmente. E questi film non avrebbero senso se fossero fatti nella totale mancanza di autocensura e nella totale indipendenza. Questo chiaramente significa che noi facciamo una fatica improba ogni volta a trovare quei pochi spiccioli che sono necessari per farli, non sono pochi, perché, piccola parentesi, noi abbiamo sempre avuto come obiettivo, che forse ci differenzia un po' dagli altri, diciamo, film dell'area del dissenso, è che è quello di avere una distribuzione cinematografica classica, perché secondo noi questo dà al film una autorevolezza che in qualche modo aiuta a non avere più quella resistenza, quell'essere respinti nei confronti dei temi e di come noi li affrontiamo. Mi spiego, dopo le proiezioni di Pix, proprio perché era al cinema, questo non sarebbe successo se fosse stato su YouTube o se fosse stato in televisione. Proprio perché al cinema molta gente poi ci chiedeva: ma quindi queste cose si possono pensare? E questo è davvero importante per noi. Sì, si possono pensare. Secondo noi, siccome oggi al momento la piattaforma, no, di fruizione più autorevole, o così viene percepita, è il cinema, per noi è importante fare un prodotto di livello e di dignità cinematografica e di linguaggio e di grammatica cinematografica. Quindi costa. E noi però in questo siamo bravi, nel senso che con i pochi soldi che abbiamo, che tendenzialmente tra un decimo e un centesimo di un budget medio italiano, facciamo film che vanno nelle stesse sale, multisale, dove vanno i film fatti con 10 o 100 volte di più i soldi che abbiamo noi. Poi c'è il problema della distribuzione, che quest'anno, appunto, in generale la tenitura cinematografica non c'è quasi più, quindi non ha fatto lo stesso, diciamo, percorso di PX, però nello stesso tempo abbiamo fatto quasi 200 proiezioni in circa 160-170 città italiane nell'arco di quasi un anno, e adesso ricominciano a maggio. Tendenzialmente perché il nostro distributore, anche lui piccolo e indipendente, ha fatto degli accordi con alcune catene, alcuni circuiti di cinema, ma poi, diciamoci la verità, il 75, 80, 85%, anzi forse, delle proiezioni ci venivano richieste dal basso, dove non trovavano il film. Ci chiedevano se si poteva proiettare e quindi sono state organizzate quasi tutte con dibattiti fiume da 2 o 3 ore alla fine del film. E infatti molti ci hanno detto, ricordo me lo disse per primo Marco Rizzo dopo che aveva visto il film a Roma, disse: il vostro film vale più di 1.000 comizi. E quindi sì, sono stati fatti con questo obiettivo, per essere degli strumenti politici, ma se non fossero totalmente indipendenti, non varrebbe la pena farli. Tieni presente che io dico sempre, paradossalmente, che in Italia la censura non esiste. Perché, quando, cioè, perché per esistere la censura ci vorrebbe qualcosa da censurare. Ok? E non c'è un cazzo da censurare. Cioè, i film che vanno lì in commissione censura, al ministero, passano tutti. A parte qualche raro caso di film horror violento, bestemmiatore, eccetera, eccetera, ma dal punto di vista politico, linguistico, cioè passano tutti perché sceneggiatori, produttori e registi si autocensurano in partenza. Sanno che cosa vuole il pubblico attraverso il finanziamento del ministero, lo sanno, e quindi non ci mettono nulla di critico, okay? Che potrebbe disturbare il manovratore. Detto questo, secondo me, non è che non ce lo mettono in molti casi, non è che non ce lo mettono per un calcolo, come abbiamo detto, ma proprio perché loro stessi sono talmente imbevuti, i miei colleghi, lo dico sempre, non ho problemi a dirlo, di propaganda, che comunque non saprebbero, cioè, anche se ci sforzassero, non saprebbero cosa mettere di più, no? Delle solite stronzate che dicono. E quindi, da una parte, l'indipendenza è fondamentale, è proprio la premessa, cioè senza la quale noi non faremo questo lavoro, dall'altra ci fa dannare. Però ti dico una cosa, cioè, portare il film in giro in questo modo così caldo, è veramente figo. È veramente figo perché ci costringe a incontrare un casino di gente e soprattutto a parlare, a riflettere, a dibattere anche in maniera conflittuale con migliaia di persone e quindi noi stessi continuare a crescere dopo che il film è fatto. Ok? Quindi è davvero importante questo. E quindi niente, ne approfitto, forse tu mi hai lanciato la palla, adesso io schiaccio per chiedere modestamente, umilmente, con la mia testa sotto i vostri piedi, e se voi volete vi potete pure muovere un piccolo contributo, scrivendo per il momento, poi apriremo una seconda campagna di crowdfunding più avanti, scrivendo un'email a distruzione@studiozabalik.com, Zabalik col K, e lì vi verranno date le istruzioni semplicissime per
Sì, poi lo
poterci dare.
mettiamo nelle descrizioni del video.
Grande.
Perfetto, sì, ovviamente ti avevo lanciato appunto l'assist per la campagna di raccolta fondi. Ecco, hai detto prima, hai già accennato al fatto che il degrado dell'istruzione pubblica è qualcosa di carsico e che si muove nell'arco, forse anche prima della riforma Berlinguer. Io, scherzando, ho detto qualche tempo fa che si potrebbe vedere il degrado della scuola pubblica solo facendo quasi un confronto filologico con le diverse edizioni di uno stesso libro di testo, perché appunto no, il linguaggio si semplifica, compaiono sempre di più immagini inutili rispetto appunto al fine che si era proposto il libro, fino a che non si arriva davvero fino all'assurdo che poi sfocia anche nel nuovo esame di maturità. Della risposta alla domanda al compitino già pronto, no? Come se si trattasse appunto di compilare un modulo alla fine di un lavoro economico. Però contemporaneamente mi sembra di capire che tu e Mirko Melchiorre dovrete riuscire a coniugare la cosa con quello che forse è stato il punto di vista in comune sia del primo e del secondo film, che poi è in qualche modo l'essenza della narrazione che fa in modo che appunto si tratti non di un semplice saggio, ma di un'opera cinematografica, appunto, che è quella del punto di vista specifico di una singola situazione che poi dà le coordinate cognitive, morali, politiche a tutti quanti quelli che fruiscono dell'opera per riuscire, no, ad interpretare la propria situazione concreta sul territorio, comunque nelle proprie esperienze vissute. Avete già un'idea su come riuscire in qualche modo, no, a coniugare questi echi lontani nel tempo, praticamente da Gentile in poi fino a una tragedia o comunque una situazione particolarmente carica politicamente e simbolicamente che vorrete raccontare all'interno del film.
Beh, come ti dicevo, proprio questo che dici tu è esattamente ciò che è infilmabile, perché io posso anche raccontare la storia di un comitato di lotta del quarticciolo, cosa che stiamo davvero capendo, se può essere la cosa che ci interessa, che lotta per evitare il ridimensionamento e quindi la futura chiusura dell'unica scuola del quartiere. Ok. Però questo non dice molto appunto, su tutto il resto, non dice molto sul degrado della didattica. Non ripeto, è tutto collegato, però nel momento in cui racconto i ragazzi di Cariati che occupano un ospedale, ho già quasi detto tutto rispetto alla sanità. Invece nella scuola è davvero la faccenda è complessa, anche perché la scuola ai 13 anni sono fatti di elementari, medie e liceo. In più noi vorremmo affrontare anche il discorso dell'università e stiamo parlando di quattro ambiti, diciamo, della crescita di una persona e quindi anche di metodologie didattiche completamente diversi. Trovare una storia che in qualche modo risuoni con tutto quanto e sia la sintesi, credo che sia impossibile. Proprio con la grammatica del documentario è impossibile. Però, siccome il cinema è capace di miracoli, dovremmo, adesso abbiamo un paio di deduzioni, dovremmo riuscirci. Tieni anche presente che poi le scuole sono diventate delle caserme, a parte il discorso della militarizzazione delle scuole, adesso lo dico in senso metaforico, sono diventate delle caserme perché è impossibile entrarci e filmare, a meno che non si abbiano particolari agganci, eccetera, eccetera. Quindi quello pure diventa complicato, seguire un bambino o un preadolescente o un adolescente dentro la classe, ma in più uno dovrebbe seguirlo per anni e anni perché possa cogliere, sempre ripeto, nel linguaggio del documentario, dei cambiamenti. Quindi la faccenda è davvero complicata. Un'altra ipotesi è quella anche di far entrare nel film come personaggio, non solo come intellettuale o insomma intervistato, un preside o una preside, perché lì si apre tutto un altro scenario, tra l'altro, perché oggi i presidi sono stati, i dirigenti scolastici sono stati fatti diventare dei presidi, di non democrazia, sono stati fatti diventare dei semplici dirigenti amministrativi, e spesso nei consigli di istituto impediscono lo sviluppo democratico del dibattito, perché a loro volta, tra l'altro, sono anche ricattati a loro volta dall'alto. Tutta la faccenda del PNRR, della scuola 4.0, è una roba pazzesca. Però nello stesso tempo esistono dirigenti scolastici che invece ancora lottano per fare una roba che oggi è eccezionale, nel senso dell'eccezione, e che invece una volta non lo era, e cioè per facilitare i docenti a insegnare, cioè facilitare l'insegnamento ai docenti. Quello dovrebbero fare, hanno fatto nel passato e dovrebbero continuare a fare oggi, al netto invece di tutte le altre cose che fanno, che non hanno per niente a che vedere con la didattica. Purtroppo oggi i dirigenti della didattica non si possono occupare, ma quasi neanche per colpa loro. Sono talmente carichi di altra roba, burocrazia, questioni amministrative, ma molte delle quali sono cazzate, che non possono fare la cosa principale, cioè mettere i docenti nelle condizioni migliori per insegnare. Però ci sono dei casi eccezionali e probabilmente ne seguiremo, adesso non voglio ancora dire chi è, ne seguiremo uno nel nord. E quindi forse questa volta, e chiudo, forse questa volta la parte calda del film, la parte narrativa che in qualche modo differenzia i nostri film, è quella che differenzia i nostri film da una mera, seppur meritoria, puntata di report. Questa volta, per la prima volta, forse seguiremo più storie insieme, proprio perché in qualche modo restituire la sfaccettatura complicatissima che è la scuola e l'università. E quindi ecco, questa è tendenzialmente la faccenda.
Perfetto. Entrando adesso ancora di più dentro la storia dell'istruzione in Italia, è già stata evocata la riforma Berlinguer, che appunto sì, in qualche modo uno spartiacque storico, in modo di intendere non solo l'istruzione pubblica, ma anche l'istruzione universitaria. E non è un caso, tra l'altro, che da lì a qualche anno il Ministero della Pubblica Istruzione abbia perso proprio quella pubblica, diventando, no, un semplice Ministero dell'Istruzione. Sono in questi piccoli cambiamenti a volte che si nasconde tutto quanto
Dell'istruzione e del merito,
del
cioè.
mio. Adesso, ovviamente, adesso con il nuovo governo Drigolore abbiamo anche aggiunto il merito con tutto quanto quello che comporta dal punto di vista, no, dell'esibito darwinismo sociale che sembra emergere fuori, no, da questa malsana ideologia del merito, che vuole fondamentalmente giustificare a posteriori, no, risultati e posizioni che poi in linea di massima sono stati sempre acquisiti prima per cose che hanno a che fare con tutto, ma evidentemente non con meriti personali, ma solamente con la fortuna di essersi trovati nella famiglia giusta o comunque nel momento giusto e nel posto giusto. Io volevo chiederti, appunto, perché magari Molti che ci stanno ascoltando non sanno nel merito che cosa è stata la riforma Berlinguer, sia per quanto riguarda l'istruzione pubblica, se te ne sei occupato, ma l'hai citata anche tu per l'università in un secondo momento, perché poi sono gli anni caldi in cui abbiamo l'inizio della fine anche dell'istruzione universitaria, non solo dal punto di vista della burocrazia già citata, ma in quello che forse è proprio il momento più basso a livello di riforma, che è il famoso 3 più 2, no? La sostituzione della laurea quadriennale a ciclo unico con la 3 più 2 per seguire il modello anglosassone, che appunto poi ha portato a una dispersione immensa dell'insegnamento universitario, con corsi a volte pleonastici rispetto a quanto si era già fatto nella laurea triennale, e in generale appunto con grande confusione appunto e approssimazione. Quindi appunto ti volevo chiedere di parlarci un po' della riforma Berlinguer.
Sì, cercherò di essere breve. Intanto, per esempio, dover fare ricerche su questo argomento mi ha fatto scoprire quello che forse rimarrà per decenni il mio scrittore italiano preferito, cioè Massimo Pontempelli. Personaggio pazzesco, morto nel 2011, ma proprio pazzesco, cioè lui come personaggio, ma poi quello
Lo
che scrive è una
conosciamo
roba veramente.
bene perché è pisano, conosciamo benissimo i suoi due figli, uno è preside alle scuole dove andavano
Sì.
entrambi i miei figli e un altro diciamo opera nel settore dell'accoglienza e sono tutti carissimi amici e Massimo Pontempelli l'abbiamo conosciuto bene assai.
Ah, non sai quanto ti invidio, perché io conoscendolo, leggendo le sue cose, ho pensato che questa volta avremmo fatto il film con un'unica intervista a Massimo Pontempelli, perché lui è stato volutamente solo insegnante di liceo, storia e filosofia. All'Accademia non ci ha manco pensato. Ma poi se lo vedi scrivere, quindi è storico, filosofo, è un economista, cioè un economista pazzesco. Negli anni 2000, nei primi anni 2000, diceva delle robe che oggi neanche le menti più sopraffine riescono a capire. Poi vabbè, nel libro La sinistra rivelata ha scritto delle cose sulla sinistra italiana, cioè, meglio di così non si potevano dire, sul neoliberismo, che lui chiama capitalismo assoluto. Insomma, vi dicevo Massimo Bontempelli perché appunto nel suo libro che si chiama L'agonia della scuola italiana, scritto nel 2000, quindi diciamo lui un giorno si risveglia e c'era stata la riforma Berlinguer, ok? E scrive subito questo libro, appunto, L'agonia della scuola italiana. E mi ha fatto venire in mente, c'è un passaggio che vi volevo leggere, mi ha fatto venire in mente quello che è successo, perché poi è tutto legato, anche la scuola italiana ha dovuto subire le conseguenze di azioni e pensieri fatti a livello dell'Unione Europea. European Roundtables, processo di Bologna, il rapporto Delors, e tutta una serie di robe hanno a che vedere con la merda che è Maastricht, fondamentalmente. Ma quello che è successo nello specifico con l'autonomia scolastica inaugurata da Bassanini nel 97 e poi applicata e comunque confermata da Berlinguer nel 99 è un po' quel cetriolone a forma di boomerang, ci ho fatto un post ieri notte, che è stato l'indipendenza della BCE. Cioè uno dice, cavolo, che bello, una banca centrale indipendente. Nella mente del PD no gonzo, l'indipendenza è una bella parola. Ah, che bello, indipendente, vorrà dire che allora saranno anche politici. No, indipendenza vuol dire indipendenza dai ministeri dei tesori degli stati membri, quindi indipendenza dalla politica. E se una banca centrale è indipendente dalla politica, chi è che fa politica? La banca centrale. Quindi noi abbiamo questa cosa fantastica, per dirla in estrema sintesi, che la politica dell'Unione Europea è fatta da una banca centrale, privata, tra l'altro. La stessa cosa accade col termine autonomia scolastica, che poi se vogliamo la scuola, tra l'altro, è un fiorire, un fiorileggio di termini a cazzo di cane, no? Innovazione, eccetera, eccetera. Tutti termini che appaiono per il gonzo pidino, appaiono cose interessanti, molto belle, poi non riescono a vedere cosa c'è dall'altra parte. Autonomia, e vi leggo il passaggio perché lo dice bene. È lo stesso discorso della BCE, se vogliamo, no? Quindi lui dice, la legge del 15 marzo del 97 sul decentramento amministrativo prevede nell'articolo 21 la cosiddetta autonomia delle istituzioni scolastiche, che è stata da allora in poi sempre presentata come elemento caratterizzante e progressivo nel processo di innovazione messo in atto nella scuola. Però il problema è che la parola autonomia ha varie valenze semantiche, alcune sono positive, ma invece quelle negative sono tutte riguardanti la scuola. Per esempio, l'autonomia, così come intesa dalla riforma, è la negazione dell'autonomia culturale della scuola. Perché dice lui? Le istituzioni scolastiche sono infatti rese autonome attraverso la concessione della personalità giuridica, proprio per farle diventare più permeabili agli interessi extraculturali. Ecco, una sintesi del genere basterebbe questo per dire, e lo dice Bontempelli, infatti, guarda caso, per dire che cosa è successo, no? È chiaro che questa riflessione poi genera miliardi di sottoriflessioni, aziendalizzazione e tutto quanto, però fondamentalmente è questo che succede ed è per questo che io dico che la cesura vera è questa. Sono d'accordo, ci sono stati altri problemi anche prima, appunto la scuola non era perfetta anche prima, ma la cesura vera che cancella la scuola per come l'abbiamo sempre conosciuta è questa qui, secondo me. Tra l'altro anche diciamo, la, tra molte virgolette, democratizzazione degli anni dell'istruzione pubblica degli anni 60 e 70, da una parte ha fatto pure quella diversi danni, no? Ma siamo arrivati al punto che oggi dobbiamo, così come molti rimpiangono Berlusconi, sapendo che oggi c'è Draghi, oggi siamo costretti quasi a rimpiangere molti aspetti della scuola gentiliana, che, lo voglio specificare, non era una riforma fascista. Perché la riforma di Gentile viene fatta nel 26, quindi quando il fascismo era appena nato, quindi risente di un'impostazione culturale pre-fascista. Fu Mussolini se la volle intestare per dire la riforma più fascista di tutte, eccetera, eccetera, ma non era tecnicamente una riforma fascista. Fu quella successiva di Bottai che era una riforma fascista. E nella scuola gentiliana, pur classista, siamo d'accordo? C'erano però delle cose che sono infinitamente migliori rispetto a quella che è diventata la scuola oggi. Quindi ecco, questo è quello che riguarda, per essere sintetici, insomma, che riguarda la. Per quanto riguarda l'università, il problema qui fondamentalmente, un ramo di quella riflessione è quello proprio dell'aziendalizzazione. Cioè nell'università adesso, per esempio, è di pochi, forse di oggi, una notizia pazzesca che riguarda un tizio che si chiama Robert Kraft, che è il proprietario di una squadra di football ed è il capo della Fondazione contro l'antisemitismo ed è tra i maggiori finanziatori della Columbia University. Ok, l'avete letta, immagino, no? Questa roba qua. Ha detto chiaramente che ritira i suoi finanziamenti fino alla fine delle proteste pro-palestinesi. Ora, questo è davvero uno dei più grandi problemi dell'università pubblica, costretta per il discorso della competitività, eccetera, eccetera, ad
Finiamola la storia,
affidarsi.
se no non si capisce nella sua gravità. Dopodiché la Columbia University ha arrestato 100 dei suoi studenti perché facevano proteste legittimissime, democraticissime, pro-Palestina e cioè, ha sospeso questi studenti dai corsi. Quindi diciamo nella scuola, nell'università finanziata dall'ultrasionista Kampf non si può avere qualche dubbio sulla legittimità di sterminare i bambini palestinesi. Questo è per dirla tutta.
Esatto. Però al di là del dato, diciamo, geopolitico sul quale sono sacrosantamente d'accordo, cioè il problema sta prima di quello. Il problema sta nel fatto che se un'università pubblica, o come poi figuriamoci le private, è finanziata da qualcuno, è inevitabilmente costretta a fare dal punto di vista didattico dei programmi e anche a livello culturale e politico, quello che gli dice quel qualcuno. Punto. È quello che è successo, è esattamente iniziato a succedere sempre dalla riforma Bassanini-Berlinguer e questa cosa anche nell'università. Ed è ovviamente, vabbè, sappiamo quello che sta succedendo anche alla Sapienza di Roma e altrove. E questo è il contrario esatto di quello che dovrebbe essere un'istituzione che forma cittadini in maniera libera e indipendente. Per cui ecco, non mi dilungo troppo, però mi sembra che gli esempi che abbiamo fatto siano abbastanza significativi.
Io aggiungo solo due cose a quello che hai detto tu, o manco a farla apposta, hai citato Massimo Bontempelli, il quale appunto tutto torna, ha scritto diversi libri con il già citato Preve, e lo stesso Costanzo appunto era solito riprendere molte intuizioni geniali sulla storia della filosofia, sulla situazione dell'istruzione in Italia. Infatti, appunto, mi è tornato alla mente lui, e poi, come l'avete citato, mi si sono illuminati gli occhi nel vedere riconnettere i pezzi all'interno di questo discorso. E poi l'altra cosa che ci tenevo a precisare è che quando parli di Gentile hai detto praticamente le stesse cose di Antonio Gramsci rispetto alla riforma gentiliana. Penso che gli scritti di Gramsci dovrebbero essere ripresi e letti sistematicamente, soprattutto in quei passaggi là, perché lì è proprio si mostra in modo palese come quella grandiosa e nobile tradizione politica andava su tutt'altro senso, quando era ancora effettivamente una solida, insomma, tradizione comunista, appunto vedeva nell'istruzione, nella formazione, anche nel dolore e nel sacrificio, che il formarsi porta con sé, evidentemente l'unica occasione di crescita, non solo personale, ma anche collettiva e sociale. E infatti, mentre l'istruzione pubblica oggi tende un po' anche a disperdere, no? E a fare degli insegnamenti, non disperdere l'insegnamento in tanti insegnamenti che possono essere ricomposti a propria volontà e piacimento, come se fossero i gusti del poké, fondamentalmente, su un grande tabellone da ricomporre secondo l'estro del momento. Invece, gli scritti pedagogici di Gramsci, oltre al fatto che rimarcano, no, l'istanza che deve separare la riforma gentile dagli elementi classisti di no, perpetuazione della propria classe di origine, in modo tale che si tenga il bambino e si butti via l'acqua sporca, ma anche, no, insistono su una certa idea di unitarietà rispetto all'insegnamento e una completezza che non deve essere assolutamente rotta da quelle che sono le velleità e anche le mode, no? Le istanze del momento, perché poi alla fine sappiamo benissimo che ogni discorso che verte verso, che porta verso la diaspora, no? E la frammentazione di un determinato tipo di modo di intendere appunto la cultura fondamentalmente o altre istituzioni sociali, in realtà semplicemente le vogliono portare all'interno del grande mare, no? Del capitale, del mercato, e farne singolarità, no? A nomi che poi si combinano in base all'estero. Avviandoci verso la conclusione, quindi saltando dall'inizio rispetto a questa storia verso la fine, l'ultima invece schiforma, no, della distruzione pubblica è quella che porta davvero a vertici, ai limiti del dadaismo, l'aspetto dell'aziendalizzazione, che è appunto la buona scuola di Matteo Renzi, che introduce in una maniera assolutamente, come dire, mi verrebbe a dire quasi violenta, l'alternanza scuola-lavoro all'interno dell'istruzione, appunto fornendo fondamentalmente, no, sempre per utilizzare un certo lessico vetero, l'esercito salariato di riserva, che diventano questi quindicenni poveretti mandati poi a morire in qualche cava nel caso migliore. Quindi, appunto, ti chiederei in qualche modo di restituirci qualcosa di questa orribile riforma e appunto di parlarci dell'aziendalizzazione anche tramite l'alternanza scuola-lavoro e del discrimine che fa rispetto a quanto accaduto fino a questo momento nell'istruzione.
Sì, no, l'aziendalizzazione non è stata introdotta da Renzi, ti
No,
ripeto,
certo,
appunto,
ovviamente.
cioè, sì, è stata, anzi, proprio, è stato proprio Berlinguer, con quello che leggevamo prima. Ma non lo so, l'alternanza scuola-incidenti sul lavoro, scusate, scuola-lavoro,
Vabbè, andava bene, andava bene.
sì, lo so, cioè, mi viene da rispondere, come ci ha risposto qualche giorno fa una persona che abbiamo intervistato, quando abbiamo detto, ma dopo che abbiamo parlato della riforma di Luigi Berlinguer, parliamo di quelle successive, Moratti, Gelmini, Renzi, e lui fa, ma perché? Perché? Cioè, perché? Stiamo parlando di gente che, insomma, non lascerà neanche un'impronta di dominio nella storia, nonostante le cose gravi che hanno fatto. Cioè, la riforma di Renzi che riguarda l'alternanza scuola-lavoro, a parte che hai detto tutto tu, ma come dire, è la ciliegina sulla torta del percorso che appunto arriva dal 99, ed è la ciliegina, diciamo, forse questo va detto, meno ipocrita, no? Perché qui ci viene detto in maniera molto, molto, molto chiara. Quei 13 anni non servono a formare lo spirito critico di un cittadino, non servono a renderlo consapevole della sua esistenza all'interno della polis, servono a prepararlo appunto a prepararlo a fare il caffè da McDonald's, fondamentalmente. E lo dice chiaro. Quindi, da questo punto di vista, non è male, diciamolo, perché invece, se tu ti leggi la riforma Berlinguer e Bassanini, qualche ambiguità per il gonzo piddino ci può sempre essere, era evidente, era tutto chiaro, ma invece qui la faccenda è così. E quindi non saprei cos'altro dire adesso. Diciamo che quello che fa la riforma Renzi è soprattutto quello di non preoccuparsi di migliorare ciò che era stato peggiorato nei 15 anni precedenti, e che è appunto il discorso che facevate prima della disciplina, cioè anzi lo peggiora. C'è questa faccenda dell'interdisciplinarità, ok? Oggi, che va tanto di moda da tanto tempo, cioè i ragazzi, per esempio, esame di terza media, oppure è stato instaurato anche nell'esame di Stato del liceo, come terza prova, a presentare una tesina o una tesi in cui si mettono in collegamento vari argomenti di varie diverse discipline. Ora, il problema è che nella parola stessa disciplina c'è la contraddizione evidente di tutto questo. La disciplina è una materia che va studiata verticalmente, porca troia, verticalmente. Anche perché mi spieghi come faccio io a collegare orizzontalmente varie discipline se di ogni singola disciplina non ne so un cazzo. Io prima devo sapere verticalmente ogni singola disciplina, e poi, se voglio scrivere un libro alla Umberto Eco o alla Massimo Bontempelli, le metto insieme. Il problema è proprio questo: ormai non si insegnano più verticalmente, ed è una roba che fa parte, che questa pure viene fuori, diciamocelo, dagli anni 60-70, quando da una parte si tentava di far entrare più gente possibile a scuola per evitare appunto il problema del classismo, ma dall'altra si abbassava la qualità dell'insegnamento, perché si dice così l'insegnamento è alla portata di tutti, anche quegli ultimi che cerchiamo di far entrare nella scuola, no? Per evitare l'abbandono scolastico, eccetera, eccetera. Questo è successo però, cioè con la faccenda di democratizzare si è progressivamente abbassata la qualità. E questa per il PD non consona, una cosa bella. Però adesso però tutti però vanno in queste scuole di merda, però ci vanno tutti. Ma perché non possiamo mai avere tutto? Perché non possiamo mai avere sia la moglie ubriaca che la botte piena? Perché non possiamo avere una scuola per tutti? E che di nuovo torni a fare appunto una didattica con le discipline diciamo, in verticale. Perché non possiamo fare in modo che la scuola sia quello che ogni tanto è stata, perché lo è stata, con gravi problemi, prima delle varie riforme? Questo è, secondo me, un grande problema. Cioè, ogni volta che esce una riforma, diciamo, gli attacchi sono Sono sempre su questioni secondarie o comunque parziali. Non si dice quasi mai va rigettata in toto, torniamo, no, torniamo no perché non è mai stata perfetta. Per piacere facciamo una scuola fatta bene al 100%. Non si dice mai, questo, comunque non si ha mai l'ambizione di volere tutto. Se sei socialista, uguale, voglio tutto. Okay, non ci stanno mezze misure, questo è il problema. Per cui io spero che Valditara non faccia, beh, qualcosina la sta dicendo, ma non sono riforme strutturali, non faccia anche lui qualche riforma, oppure forse magari lo spererei, perché così la distrugge definitivamente, è già distrutta, ma la distrugge definitivamente agli occhi di tutti. E allora forse, magari, come diceva Rosa Luxemburg, da un momento all'altro scoppia la rivoluzione e tu manco te ne sei accorto. Ecco, diciamo.
Perfetto, io ti ringrazio infinitamente, Federico, per questo incontro splendido, dove ci hai parlato di un progetto che sicuramente sosterremo tutti quanti nel link, al di sotto del video. Ringrazio infinitamente Giuliano per l'occasione e per gli spazi di dialogo che ci permette di avere, e rimando tutti quanti gli ascoltatori al prossimo incontro di Fiondolina, che avrà come ospite, ancora non lo sappiamo ancora, dovrete scoprirlo man mano seguendoci e ascoltandoci. Grazie a
Grazie
tutti.
a tutti, ciao Federico, grazie Leandro, ciao a tutti gli Ottoliner, ciao ciao ciao.
Ciao Giuliano, ci vediamo in un giorno indeterminato di maggio, durante
Esatto.
il Festival di Cannes.
A prestissimo, ciao ciao ciao.